sbagliando su di te.
Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
Buona primavera a tutti. Ebbene sì, il 21 marzo, e quindi giustamente entra da questa mattina la primavera, che ci accompagnerà per ben 3 mesi. Quindi buona primavera a tutti, buona primavera soprattutto a Claudio Bernabucci, che mi assiste come sempre alla parte audio, alla parte mixer, e buonasera naturalmente a tutto il pubblico che ama il teatro, ma anche a quello che non lo ama. Un'altra settimana è passata, siamo quindi 21 marzo, e ci apprestiamo appunto a vivere un'altra settimana ricca di debutti, di grandi spettacoli. E ne parleremo naturalmente con la nostra serie di ospiti, sempre molto interessante. E che cosa dire? Insomma, direi che innanzitutto possiamo fare un piccolo così una serie di suggerimenti per questa settimana, consigliandovi alcuni spettacoli, a cominciare dal Alda Deusanio, nota giornalista, polemista, insomma la vediamo spesso in televisione, che sarà in scena in veste di attrice con È nata una zucca, in scena all'Off-Off Theater di Roma con la regia di Ilenia Costanzo. Quindi Alda si racconta dall'Italia della Prima Repubblica ad oggi, l'isolamento a causa dell'amicizia con Bettino Craxi, Mani Pulite, Berlusconi, la RAI, la ribellione costante, la fuga dal paese natale, insomma tutta una serie di ricordi, un flusso di ricordi e rivelazioni, e accompagnata dalla fisarmonica di Nunzio Cleofe. E quindi questa è Alda Deusanio con È nata una zucca, uno spettacolo molto interessante da seguire. Poi dal 25 marzo al 3 aprile un debutto in prima nazionale al Teatro Vascello, teatro molto importante di Roma, in via Giacinto Carini a Monteverdi, con Elettra, Tanta famiglia e Così poco simili, con Manuela Kusterman, che è anche la direttrice del Teatro Vascello, Flaminia Cuzzoli, Carlotta Gamba e Alessandro Pezzali. Concludiamo questa serie di suggerimenti con il Centro Culturale Artemia, il 26 e il 27 marzo, il teatro in via Milca dei Cucchini a Portuense, nell'ambito della rassegna Il sipario delle donne, va in scena Materiale umano di e con Sofia Angelozzi, Ilaria Arcangeli, Silvia Volante e Luisa Rolli. E adesso andiamo subito a sentirci un grande pezzo di musica datato 1976, loro sono i Genesis, e lo ricordo con grande piacere, è All in a Mouse's Night.
Inside you, 'cause it's really cold out here. Suddenly he bumps into wood, the door is closed, the voice from the bed, he'll be exposed. Which way to run, must make for the hole, the light's been turned on, he's blind as the morning cold. Now I can see they're coming at me, the block at my door, I haven't a chance in hell. Chance to escape. Must run out quick, but it's already late. I'm out on the stairs. They won't catch me now. I've been running the house now. I'll make it downstairs and into the bed bin. That would be nice. Into fire that's very unwise. It carries much quicker than men in their eyes. The chase that ensues can have only one end, unless outside help steps in for our friend. But now the cat comes in for the kill. His paw is raised, soon blood will spill. Yes, it will. Heart of mouse, this is the end of your road. Cycles inside me, let me bear your heavy load. But it's got to be the final house. Not to jump on his head and let it go.
Monster mouse, he's 10 feet tall, with teeth and claws to match. It only took one blow.
Bene, abbiamo ascoltato questo splendido brano datato 1976 dall'album Wind Watering, dell'ottavo album dei Genesis, la grande voce di Phil Collins, quindi Genesis che stanno concludendo il loro tour mondiale questa settimana a Londra con gli ultimi tre concerti della loro, appunto, vita artistica. E invece parliamo di vita artistica, parliamo anche di uno spettacolo che debutterà al Teatro Trastevere domani, martedì 22, sarà in scena fino al 27, e si intitola La notte finisce all'alba. Ne è autore, e lo abbiamo al telefono con noi, Giancarlo Moretti. Buonasera Giancarlo.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori e grazie per questo gratissimo invito.
Con molto piacere. Intanto approfitto per salutare l'ottima, eccellente ufficio stampa del Trastevere, Vania Lai. Va bene, ti unisci?
Certo. Come no, Vania, carissima, grazie.
Allora, diciamo che questo testo in realtà è un libro adattamento di Spettri di Ibsen, Giancarlo, sì. Quindi è un'operazione... Sì. Tutto sommato anche molto ardita, se mi consenti, e come diceva Ibsen, gli spettri sono ovunque, no? E sono un po' l'inevitabile eredità che ci portiamo dietro dai nostri antenati, Giancarlo, giusto?
Ma guarda, dici proprio il vero, ed è in realtà questo che rende il testo di Ibsen sempre attuale, nonostante
certo, ormai certo.
Abbia ormai quasi 130 anni, perché è un testo del 1881 e quindi siamo proprio ai 130 anni, è andato per la prima volta in scena nel 82, sì, è proprio, guarda, senza volerlo, perché questo è un progetto che ormai, questo è il terzo anno che cerco di metterlo in scena, perché i due anni precedenti si è imbattuto, diciamo, nelle emergenze Covid.
Cosa è che differenzia l'aspetto di Ibsen con questo adattamento che tu appunto stai portando in scena da tre anni, Giancarlo?
Allora, guarda, Spettri, come altri testi di Ibsen, altri autori di grande teatro classico, prevedono l'assenza di qualche personaggio, cioè spesso si parla di personaggi che poi non appaiono mai in scena.
È vero.
In realtà lo Spettri originale ruota intorno alla figura di un certo capitano Alving,
sì.
Il quale ha compiuto delle azioni per lo più nefande in vita, poi è morto, e in scena si ritrovano dei personaggi la cui vita è stata condizionata dalla sua. Ecco, allora io ho pensato di farlo tornare in vita,
certo.
Cioè di aprire una specie di squarcio temporale, e il teatro ci permette cose di questo tipo, per far ritornare in vita questo personaggio e dire la sua verità e confrontarla con quella degli altri, perché in realtà nello spettacolo originale tutti i personaggi dicono la loro verità sui rapporti con Alving, ma mai si sente la sua voce.
Certo.
E quindi l'operazione è stata questa.
È un modo per i personaggi di affrontare anche la realtà, di non esserne vittima, giusto Giancarlo?
Bravo, bravissimo. Cioè, c'è anche da dire questo, noi a 100 anni e passa di distanza abbiamo tutto un modo di interpretare il vissuto dei personaggi diverso da quello della drammaturgia del 1800.
Sì.
Uno spessore, un'apertura, una predisposizione al confronto. Ecco, e quindi io ho voluto lavorare su questo, e in questo spero di offrire agli amanti del teatro classico, che magari già conoscono il testo originale, una visione, un'angolazione
certo.
diversa, spero.
Un'altra prospettiva.
Perfetto, sì, un'altra prospettiva.
Che è anche, diciamo, un modo per indagare, no? nel singolo personaggio, no, Giancarlo?
È ovvio, hai detto bene, perché ovviamente il confronto apre delle nuove strade.
Certo.
Senza anticipare troppo, posso dire che la seconda parte dello spettacolo dura un'ora e mezza. Diciamo, nella prima parte possiamo dire che il testo segue abbastanza, non completamente, ma abbastanza la trama
originale.
Poi parte per una sua deriva,
con
colpi di scena completamente diversi rispetto
a quelli di Ibsen. Certo.
A quelli di Ibsen.
Tra l'altro, ecco, uno spettacolo che si avvale di un cast eccezionale, perché io, leggendo poi tutti gli interpreti, ne trovo uno più bravo dell'altro, quindi
sì,
abbiamo...
Mi
sono preparatissimo, quindi Alessandro Caramucci Manitta, Giovanna Cappuccio, quindi qua abbiamo il meglio del meglio, Ilaria Fantozzi, Vincenzo Longobardi, il mio amico Mauro Toscanelli e naturalmente anche sì, Ilaria Ornella Lorenzano. Insomma, voglio dire, sì, un bel cast robusto di peso, Giancarlo,
guarda,
non ti sei risparmiato?
No, devo dire che sono molto fortunato perché ho potuto contare sull'apporto artistico talentuoso di attori e di attrici, diciamo, veramente notevole. Quindi mi sento di dire al tuo pubblico radiofonico e del web che venendoci a vedere vedranno un bello spettacolo.
Su questo non ne sono assolutamente convinto, perché da come tu ce l'hai descritto, insomma, già Ibsen comunque, per chi ama un certo di teatro, è sicuramente una grande attrattiva, però questa lettura che tu gli hai dato lo rende ancora più affascinante.
Sì, è una sfida. Ma il teatro è tutto
Ma scusa, perdonami, sono tre anni che lo porti in scena, mi pare che è una sfida vinta alla grande, insomma, no? Per distacco quasi.
sì, diciamo che a noi il lavoro non dispiace, lavorare tanto, lavorare con degli obiettivi non ci dispiace.
E soprattutto dare continuità al lavoro del teatro, no Giancarlo, dopo tutto quello che abbiamo passato.
Sì.
Esatto, no?
Dare continuità e in questo devo ringraziare il Teatro Trastevere.
Bravo, e Marco Zorda naturalmente.
Marco Zorda, sì,
tutto lo staff, certo.
È un teatro che tra virgolette si prende le sue responsabilità.
E ne siamo felici.
Quello di proporre al pubblico qualche cosa che sia, come si può dire, anche nuovo, dirompente.
No, devo dire che insomma poi Marco e comunque tutta la squadra dello Trastevere hanno questa visione sempre di proporre anche del teatro sempre stimolante, nuovo, per i giovani autori naturalmente, parlo.
Per i giovani autori e comunque sempre una grande così differenza di proposte, ma sempre tutte di grande qualità.
Assolutamente.
Che mi lusinga essere ormai nel loro cartellone.
Il Trastevere ha una sua storia ben consolidata, vincente, e dove entra a buona ragione anche questo spettacolo. La notte finisce all'alba dal 22, quindi si debutta domani sera ore 21, si conclude domenica ore 17:30, mi sembra.
Sì, 17:30.
Perfetto, quindi al Teatro Trastevere, e proprio siamo lì a via Girolamo in Duna, a due passi. Caro Giancarlo, io ti ringrazio tanto e ti auguro in bocca al lupo naturalmente, e come sempre faccio buon teatro.
Grazie a te e a tutto il tuo pubblico.
Grazie, buon lavoro, ciao Giancarlo, a presto.
Ciao.
Bene, allora abbiamo parlato con il regista Giancarlo Moretti, che è anche autore di questo adattamento di Spettri di Ibsen, La notte finisce all'alba, e adesso ci ascoltiamo un pezzo lanciato da Wilson Pickett addirittura, riproposto da Alan Parker nel suo The Commitments, si intitola Mustang Sally.
Mustang Sally, guess you better slow than Mustang down. Mustang Sally, now baby, guess you better slow than Mustang down. Girls, all you wanna do is ride.
Mosson Sally con dall'album The Commitments di Alan Parker. Bene, adesso parliamo di un altro spettacolo che debutterà questo weekend al teatro Domna di Acilia, quindi in via di Macchia Saponara, qui proprio ad Acilia. E parliamo di uno spettacolo, però io vorrei fare un piccolo passo indietro in realtà. Tutti quanti ricordiamo qualche anno fa, una quindicina, di una famosa serie televisiva americana dove si parlava appunto di casalinghe disperate, no? Dice di queste donne appunto in questa città immaginaria degli Stati Uniti, dove raccontava i misteri e questa la vita di queste donne un po' frustrate. Ecco, ma che cosa succede se invece i protagonisti sono dei casalinghi? Ecco, ne parliamo con il regista, che è Nicola Pistoia. Buonasera Nicola.
Buonasera a tutti voi.
Come va Nicola? Si sta lavorando prove su prove?
Eh sì, è un periodo, gli ultimi giorni sono faticosi perché...
E tu passi da una regia all'altra, tra l'altro?
Sì, fortunatamente.
Fortunatamente, certo.
Sì, fortunatamente, poi è una gioia davvero. Ho fatto spettacoli che mi hanno dato...
Tante soddisfazioni.
Ho lavorato con compagni, colleghi fantastici.
Splendido. Sì. Allora... Sì, sì. Parliamo di questa storia, insomma, ovviamente in chiave molto ironica, no? Di questi casalinghi disperati. Chi sarebbero questi casalinghi disperati, Nicola?
Disperati sono uomini che hanno alle spalle, ognuno di loro hanno storie complicate,
separazione, certo, figli,
litigi con le rispettive mogli che non fanno vedere i figli, quindi sono disperati per questo, perché non sono un po' così, non hanno un futuro, poi le spese, e vivono proprio in cattività proprio perché non si possono permettere di vivere autonomamente, certo, e avere una loro casa, eccetera, perché le spese,
quindi affrontare la quotidianità in realtà, insomma.
Bravo. esatto. E quindi vivono insieme, si fanno forza, è come tre fratelli che poi litigano la mattina e la sera, condividendo tutto, dal pranzo, la cena, al dormire, a chi vuole accendere la televisione, che vuole ascoltare la musica. La convivenza non è semplice, no?
Certo.
Così come la barca a vela, sono costretti a stare, fare una vacanza in barca a vela non è semplice, così loro, per loro addirittura non è una vacanza, sono costretti a stare lì e dirsene di tutti i colori, oppure riflettere, pensare.
È sempre dura la convivenza, vero Nicola?
Ma è dura, è certo, molto,
perché
molto dura.
Trovare un equilibrio tra persone diverse non è semplice.
No, poi per chi non è più giovane, finché sei giovane, finché hai 20 anni...
Si è più tolleranti, si è più più elastici, certo.
Sì. Ma quando sei uomini che...
Si superano una certa età...
50, a mezza età, no, diventa dura. Diventa dura. Però ci sono battute esilaranti.
Ma certo.
Poi tra di loro c'è una persona, un gay, che è di un'intelligenza, di un'arguzia, di una simpatia... Lui è l'unico ad avere un buon rapporto con la moglie, perché non si è mai sposato. Perché lui, certo, in una notte di 20 anni fa, 30 anni prima, aveva bevuto lei, e lui, per consolare questa ragazza giovane che era stata lasciata dal suo ragazzo, senza volerlo, l'ha consolata molto lungamente. Da lì è nato Matteo, suo figlio.
Certo.
Però è una persona che vive, ecco, dei tre è quello che vive con più ironia.
Più leggerezza, diciamo.
Sì,
senti,
sì,
quanta dose di cinismo c'è appunto in questo testo, secondo te? Perché un po' di cinismo c'è, immagino.
Certo, cinismo c'è, perché comunque sono persone che hanno una visione della vita cinica, perché non è che hanno...
Non è più disincantata, insomma, ecco.
Sì, non si consolano con nulla, sono completamente disincantati e sperano solo che tutto possa cambiare, perché sono loro che prima cosa devono imparare dai loro errori, sbagli, a prendere la vita in un modo diverso, perché comunque di leggerezze soprattutto gli altri due ne hanno fatte, combinate,
sì,
e quindi deve
vissuto.
Proprio un motivo questo per espiare una serie di atteggiamenti e modi di fare completamente, e di sopraffazione da un punto di vista intellettuale.
Possiamo dire che sono un po' incazzati, lo si può dire?
Molto, molto. Ce l'hanno con tutti.
Ce l'hanno con tutti. Ce l'hanno col mondo soprattutto.
Bravo, bravo, bravo.
Vabbè.
E qui ovviamente questo accade pure se viviamo in un periodo, prima c'è stato il Covid, la pandemia, adesso addirittura c'è la guerra.
Eventi di guerra, insomma, certo.
Esatto, esatto. E loro sono persone che si possono pure nella disperazione loro ritenere fortunate perché comunque vivono in una città, mentre ci sta a migliaia di chilometri persone che pur vivendo le stesse cose adesso scappano, diventano profughi.
È vero, è vero.
Capito? E quindi è un momento, una pagina un po' così, uno sì, viene lì, passa un'ora e mezza, si distende, si diverte, però sono persone che le stesse problematiche ce l'avevano le persone a Kiev, capito?
Assolutamente.
E adesso pure lì è tutto disgregato. Pensa a questi casalinghi disperati qui in Italia, che accade, ecco, quello che sta avvenendo lì in Ucraina, avvenisse qua, no? Quindi addirittura il peggio del peggio. E quindi questo per dire completa solidarietà a chi sta soffrendo, a chi sta scappando.
Sono totalmente d'accordo con questo che stai dicendo, perché è un momento veramente triste della nostra umanità, no Nicola? Cioè, siamo arrivati a un livello così basso, cioè dopo quello che abbiamo passato, e adesso facciamo difficoltà a rialzarci, che ci troviamo con questa mannaia sul collo, no? Perché naturalmente qui si vive la giornata, non sappiamo i famosi grandi della terra che cosa escogiteranno per farci uscire da questa impasse, insomma, no?
Ma guarda, a me è successo, io adesso volevo partire e andarmene a Londra a vedere uno spettacolo, un musical che ci tenevo, ho rinunciato perché non ho lo spirito per andare.
Non ti senti sereno, certamente. Certo.
No, no, no. E quindi che ti devo dire? Anche qua, provare tutti i giorni, un minimo mi distende, quelle 4 ore per 5 ore che proviamo, almeno riesco ad allontanare questi
brutti pensieri, certo, che offuscano. Sì, ma credo che tu rifletti il pensiero di tantissimi di noi, no? Cioè, tutti quanti viviamo in questa, oltretutto in questa profonda incertezza quotidiana.
Sì.
E quindi prego, concludi.
No, è che dico che purtroppo l'inferno e il paradiso, per quanto mi riguarda, non è altro quello che abbiamo e troviamo sulla terra. Proprio l'inferno è quello che stanno passando loro,
certo.
E un paradiso, un qualche cosa, è quello che comunque noi dobbiamo ritenerci fortunati. Però,
ma come no?
E comunque stare sempre allerta, perché tutto ciò potrebbe avvenire a chiunque, in qualsiasi stato.
È tutto molto provvisorio, Nicola.
Esatto.
E quindi a maggior ragione bisogna venire a goderci quelle 2 ore di spettacolo, di sano divertimento al Teatro Domma di Acilia, e quindi con casalinghe di...
Prego. Dire, sono felice di aver scoperto un teatro e delle persone che gestiscono, dei giovani che gestiscono uno spazio. E
questo è un bel segnale, fondamentalmente.
Un bel segnale, la cultura che arriva in questa piccola cittadina ai margini di Roma, di Ostia, lì vicino al mare, e c'è questo teatro di 350 posti dove da un punto di vista tecnico c'è tutto, parlo di attrezzatura fonica, luce, fantastico, non ha niente da invidiare ai teatri.
I grandi teatri più blasonati, diciamo così.
Bravo, esatto.
E quindi merito a questi giovani, assolutamente.
Sì, ed è una gioia stare lì e condividere con loro. Sia con i compagni, appunto, da Giancarlo Fares, Andrea.
Ecco, infatti Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti e Stefano Tommasini, questo è il quartetto, famosi quattro casalinghi.
Sì. Di casalinghi disperati.
Senti,
quindi è proprio una gioia.
Senti, ti volevo dire, dal tuo punto di vista, ti diverti più a stare sul palco o essere diretto? Cioè, scusa, no. Ho sbagliato io.
Guarda, adesso sto passando un momento che mi piace proprio stare fuori dal palco e dirigere. Sì.
Ti senti?
Sì, un po' mi sono stancato a stare sul palco, anche si parla di questa disillusione, però la ripetitività, poi sono quasi 50 anni che faccio questa.
Sì.
E io vorrei ritornare a giocare come quando ero ragazzo, da bambino. Sì, da bambini si diceva facciamo il dottore, facciamo l'astronauta, e io voglio ritornare a fare questo, voglio tentare di fare questo e portarlo anche ai miei compagni di lavoro. Infatti prima di questo ho fatto un altro spettacolo, Gregory, una storia
sì, bellissima di Veronica, assolutamente sì, fantastico.
Sì. L'argomento era l'autismo, certo. E quindi lì mi sono proprio ritrovato, abbiamo giocato, inventato, è stata una parentesi meravigliosa. E la stessa cosa sta avvenendo con loro. Sono un po' stanco di questi testi, teatri paludati. Mm. Dove
è una bella sferzata, è una bella sferzata, mi pare, no? Di capire.
Sì, sì, dove ci credono tutti, si parla sul serio, tutti ci credono e si credono ad essere chissà chi. Io invece voglio stare con persone normali, semplici, che amano stare insieme e condividere tutta una serie di impegni e abbandonarsi proprio al gioco. Le prove, il momento più bello, catartico, è proprio sono le prove, perché costruisci e poi distruggi, perché dici no, certo. Proviamo a fare quest'altro. Infatti sono un po' impressionato, perché io sono un po' così, capito?
Sì, vero.
Allora però ci stiamo divertendo, e questa è la cosa più bella, e speriamo che si diverta.
Però insomma poi si crea un rapporto di complicità, no, tra regista e attore, Nicola, questo credo che...
Ma che scherzi, ma io amo gli attori, ci sono persone nel nostro ambiente che detestano gli attori e fanno i registi, capito?
Certo.
E quindi li trattano malissimo.
Invece
non è giusto.
Tu hai un approccio diverso, naturalmente.
Ho un approccio diverso perché sono nato nel senso...
E quindi conosci quelle dinamiche?
Esatto, se un attore non riesce a fare quello che il regista gli chiede, evidentemente sbaglia il regista, oppure
certo.
Lui poverino non ha capito tutta una serie di processi. Non è che uno si deve accanire su una persona se non riesce a fare quello che chiede il regista, ci vuole tempo e metodo.
Perché poi ognuno deve essere preso, è come l'allenatore con la squadra di calcio, è la stessa cosa, no? Non
sì,
tutti reagiscono
sì,
nella stessa maniera.
Sì, no, ma è così. Io per esempio ogni volta che poi finisco uno spettacolo, le prove, c'è il momento fatidico, delicato degli applausi,
sì.
Io evito sempre, a me piace sempre che tutti gli attori salutino insieme, sia con il protagonista che con tutti, sono tutti protagonisti.
Bravo.
Capito? Devono stare tutti sul palcoscenico a ringraziare.
È una squadra, certo.
È una squadra, non deve entrare il primo attore. Io ho visto spettacoli con primi attori dove lui, il primo attore, condivideva con tutti insieme quello che loro avevano fatto.
Bene, Nicola, io ho ascoltato con grande attenzione quello che hai detto, insomma c'è veramente questo tratto di grande umanità nelle tue parole, mi piace tantissimo questa tua capacità di empatica, anche di entrare direttamente con gli attori, che insomma, ecco, come abbiamo detto, non capita a tutti alla fine della fiera, insomma, no? E spesso
sì,
trovi
sì,
dei registi che sono quasi, insomma, quasi dei cagnacci, insomma.
Sì.
E non ha senso, perché quel tipo di atteggiamento non produce nulla alla fine.
No, a me non interessa. Fortunatamente, guarda, nel mio piccolo ho trovato anche in tanti spettacoli che ho fatto, gente, sono più quelli che generosi come registi,
certo.
Però ci sono stati anche persone abbastanza severe con cui c'era un distacco, non si entrava proprio in sintonia. Sono stati pochi, perché uno ricorda purtroppo più le cose negative che...
certo.
Però tante belle soddisfazioni.
Vorrei dire che Nicola Pistoia potrebbe dare sempre un po' l'impressione di un uomo un po' burbero, poi in realtà tu sei una persona estremamente sensibile, di grande dolcezza, che riesce subito a entrare in empatia con le persone. Ecco, volevo raccontare questa nota che appunto ho sempre notato in te, Nicola, insomma.
Grazie.
E allora io rammento questo appuntamento da non mancare in questo splendido teatro che ci ha raccontato Nicola Pistoia, quindi il Teatro Domma di Acilia in via di Macchia Saponara, a pochissimi decine di minuti dal centro di Roma, praticamente un quarto d'ora si può dire.
E io guarda, mi prendo da casa mia, mi prendo un autobus, il trenino, in mezz'ora, 40 minuti sono.
Ma che bellezza. Bene, e allora Casalinghi Disperati, firmato a quattro mani da Cinzia Berni e Guido Polito, con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giumbetti, Stefano Tommasini, magnificamente diretti dal grande, grandissimo Nicola Pistoia. Nicola, grazie di cuore.
Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori che ci hanno ascoltato.
Allora, in bocca al lupo e naturalmente sempre buon teatro.
Sì, grazie. Lunga vita al lupo.
Lunga vita al lupo. Più che mai da ieri, si può dire da ieri?
Sì.
Grazie Nicola, buona serata, ciao. Ciao, ciao,
buona
ciao. Ciao, ciao. Grazie a Nicola Pissoia che ci ha parlato di Casalinghi Disperati. E adesso altro splendido brano, questa volta sono Annie Lennox e David Stewart, ovvero gli Eurythmics, in The Miracle of Love.
Oh,
splendido brano di Annie Lennox e David Stewart, ovvero gli Eurythmics con The Miracle Love. Dunque, cambiamo pagina e andiamo a parlare di un altro spettacolo che sarà in scena solo nel weekend, quindi sabato 26 e domenica 27, al Teatro Lo Spazio di Roma, San Giovanni. Ne parliamo, lo spettacolo si intitola Sterili Fantasie, ne parliamo con una delle protagoniste, ovvero Martina Zuccarello. Buonasera Martina!
Buonasera.
Che sarai poi buonasera. In realtà sei l'unica protagonista dello spettacolo.
Sono l'unica, esatto, perché vabbè, il vabbè.
Volevo dare un po' di suspense, dai, dai.
Sono io me stessa e ancora io.
Certo, certo, e un testo scritto e diretto da David Mastino.
Esatto, esatto, diretto da David Mastino, autore David Mastino. E in realtà, guarda, nel monologo compaiono tanti personaggi, quindi effettivamente non sono da sola. Effettivamente ci sono parecchi personaggi.
Però ci sei sempre te, ci sei sempre te.
Però ci sono io, sì, bene, sarò bene. Io a interpretarli, sì.
Quindi, insomma, in veste un po' poliedrica, Martina.
Un po' poliedrica, sì, ci abbiamo... Più che altro, sai, quando si raccontano le storie, sì. Questo succede sempre. Quando vai a raccontare la tua storia, includi anche i personaggi che ti capitano nella vita. E inconsciamente magari no, stesso fai le cuccette dei personaggi, ho incontrato,
quindi un caleidoscopio di personaggi di tutti diversi, naturalmente, partendo, sì, da questa bambina degli anni 90.
La storia è proprio di questa bambina degli anni 90 che chiaramente cresce in una realtà popolare, in cui ci sono compariranno i vecchi giochi. Io poi sono una bambina degli anni 90.
Bene, sei giovanissima, dai, sei una una pupa.
Vabbè, se poi guarda, per me puoi dirlo tranquillamente.
No, vabbè, nell'accezione positiva, naturalmente, insomma.
Sì, certo, ma magari, esatto, sì. No, però effettivamente sono stata una bambina negli anni 90 e quindi rimane un po' quel sogno, tutto è un po' patinato, ci sono le vecchie bambole, i giochi che facevamo prima, c'è un po' questo remake dei della nostra adolescenza, anche le musiche, insomma, ritorna tutto. Io, siccome ho sempre dei ricordi bellissimi
della tua infanzia,
della mia infanzia, beh, esatto, bene. Quindi riporto un po' quell'entusiasmo.
Quindi li hai capitalizzati e li hai portati in scena.
Bravo, esattamente così, chiaramente con le varie sfaccettature che è possibile, il personaggio, certo. Chiaramente questo chiaramente è tutto dato dalla mano di David Mastino,
è riuscito a dare una giusta lettura, no, della tua interpretazione.
Sì, guarda, per un uomo scrivere una storia di una donna e scrivere per delle donne è difficilissimo.
Ma assolutamente. Quindi bisogna avere anche quella marcia in più, no? Perché non, sì, è di tutti gli uomini, poi dobbiamo dirlo, insomma.
Esatto, è una sensibilità differente, anche perché bisogna evitare di cadere
nei luoghi comuni, certo, nel banale, sì, nell'ovvio, ma soprattutto perché qui si parla anche di un tema estremamente importante, Martina, anche tra le pieghe dell'ironia, giusto?
Sì, esatto, perché sì, è uno spettacolo molto divertente, io lo premetto, perché il titolo sembra un po' nascondere una drammaticità che poi sì, in fondo c'è, ma è un percorso molto delicato,
certo.
E anche perché l'argomento è delicato, quindi...
E che investe anche magari in molte, molte donne, tra l'altro...
Tante, molte più di quello che sembra. E siccome spesso nella nostra società ci ritroviamo, ci scontriamo con dei personaggi che ci sembrano magari aridi, non so, oppure un po' borderline, ecco, e non sappiamo mai riconoscere che effettivamente dietro ogni persona c'è un trascorso, e bisogna anche sensibilizzare la gente in generale a delle tematiche che sono nascoste ma che sono molto più comuni di quanto sembrano.
Certo.
E raccontarlo è difficilissimo,
perché poi
molto...
c'è anche una forma di pudore, no? Si crea, insomma.
Esatto, poi c'è una forma un po' di tabù dietro,
certo.
Quindi, sai, la madre viene vista come tale e si porta con sé una serie di preconcetti, che anche quelli andrebbero scardinati, e cosa che stiamo facendo, che sto notando in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo decennio, siamo molto più sensibili a determinati argomenti.
Bene.
E siccome ritengo che l'attore in sé, così come lo sceneggiatore, ha un po' una missione, no? Che è quella di diffondere messaggi in qualsiasi modo, e sottolineerei anche forse nel modo più appropriato, ecco, questo mi sento di urlarlo a gran voce, perché
lo sento che anche è una grande energia di Martina, mi piace molto questa tua energia. Vedo grande entusiasmo in un testo anche che va bene, che affronta con grande leggerezza, se vogliamo, però riesce a dare quella chiave di lettura con grande energia. Questo mi piace molto di te.
Sì, perché sai, non bisogna rendere tutto patetico.
Brava,
soprattutto
perché lì ci vuole poco, è facile, insomma.
È un attimo,
esatto.
È un attimo. E ironizzare sempre mantenendo un grandissimo
rispetto. Sempre.
E questo anche questa è una linea sottilissima. Io per farlo chiaramente sono circondata di donne ed esperienze
che hanno vissuto questo problema,
che mi hanno fatto comporre il mio puzzle personale, quindi non è per me una... È stata, io ho già debuttato da un'altra parte,
sì.
e per me è stata una grandissima prova, proprio perché c'era dietro un'incognita molto importante.
Insomma, sei passato da spettacoli più leggeri a una cosa un po' più impegnativa.
Sì, esatto. Sì,
possiamo
sì,
dirlo?
Puoi dirlo. Sono passata dalla commedia, no? Commedia dell'equivoci.
Brava. È una bella sfida per te, comunque, no? Poi soprattutto tu sola sul palcoscenico, devo dire che è un bel salto.
È una bella prova.
È un bel salto carpiato.
Hai detto bene, un bel carpiato. E quindi testeremo Roma, perché appunto il debutto l'abbiamo fatto io e Davide Mattino, abbiamo un piccolo teatro off in provincia di Roma.
Quindi avete fatto una sorta di anteprima, diciamo così.
Abbiamo fatto una sorta di anteprima.
Giusto. E adesso approdate in un teatro importante come lo Spazio, diretto da Manuel Parruccini, che salutiamo, insieme ad Antonella Granata, splendido.
Sono fantastici.
Quindi si è sempre a casa, insomma, quando si va allo Spazio.
Mi hai tolto le parole di bocca, perché sono veramente è un abbraccio.
Certo.
Ti senti subito accolta bene, quindi sai, quando respiri la sinergia
conta molto positiva, questo conta molto.
Sì, moltissimo, specialmente adesso, moltissimo. E loro sono dei padroni di casa eccellenti, quindi io non vedo l'ora.
Che non vi fanno sentire ospiti, oltretutto, no?
Che non ti fanno, sì, esatto, che non è un po' aprirti le porte e dire ok, adesso è il momento tuo, trasforma questo spazio come più ti si addice,
certo,
ecco.
Bene.
Dai la forma che vuoi, del resto il teatro non a caso, no, si chiama lo Spazio, quindi deve essere uno spazio che si riempie di tante storie e loro riescono ad accogliere insomma molto bene tutto questo via vai di storie, ecco, quindi è molto bello, e sono molto contenta di fare queste due serate, quindi quindi emozionata e contenta.
E allora io direi che di andare a vedere Martina Zuccarello al Teatro Lo Spazio in questo bel questa bella prova d'attore, ma insomma anche questo bel testo che si intitola Sterili Fantasie, scritto e diretto da Davide Massino. Martina, grazie di cuore per il tuo intervento, ti auguro veramente grazie in bocca al lupo e naturalmente sempre buon teatro anche a te.
Grazie, grazie mille, è stato un piacere.
A
grazie
presto, mille. Buone cose, ciao Martina, ciao ciao.
Grazie,
ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E allora, quarta parete, il Teatro in Radio qui su Radio Sonar, abbiamo parlato con Martina Zuccarello di Sterili Fantasie e adesso ci andiamo a sentire una band storica, gli U2 con Miss Sarajevo.
Set to freeze.
E allora abbiamo riconosciuto la grande voce di Luciano Pavarotti insieme agli U2 per questa Miss Sarajevo del 1995. E adesso parliamo di un altro spettacolo, cambiamo registro totalmente, uno spettacolo che sarà in scena sabato 26 e domenica 27 marzo all'Altrove Teatro Studio, diretto da Ottavia Bianchi in maniera sempre splendida. Lo spettacolo si intitola Il figlio riuscito ed è scritto e interpretato da Paolo Cioni. Buonasera Paolo.
Ciao, buonasera Andrea, ciao.
E allora, è una sì. Bella storia questa, con una certa dose, se vogliamo, di dolce cattiveria, possiamo dire così?
Sì, diciamo che è una storia principalmente nata da delle...
E parliamo di un monologo, ovviamente, è un monologo.
Sì, è un monologo, sì, un monologo che è accovato nell'ombra per anni, anche perché... ed è abbastanza, da un certo punto di vista, anche autobiografico perché comunque immaginavo. Si parla dell'Alzheimer di mio padre, che insomma è durato, diciamo, 10 anni, però è visto da un punto di vista, ecco... Non si parla della malattia in sé, ma di tutto quello che è intorno alla malattia, certo. Di quello che la famiglia come reagisce, di quello che grottescamente si crea intorno a una persona.
In definitiva è un piccolo dramma familiare questo, no? Cioè, se vogliamo...
Sì, è un dramma familiare, sì, ovviamente incorniciato da a una cornice che lo decontestualizza, certo. Dal vero e proprio, diciamo, dalla realtà, dall'avvenimento stesso, ed è più una sorta di racconto che porta a parlare di vari personaggi, ovviamente la madre, il fratello e poi ovviamente questo padre malato d'Alzheimer. È grottesco e a tratti, quando alcuni mi dicono che alcuni non sanno se ridere o piangere a volte, dipende da cosa viene detto, perché si ha una specie di strano cozzo, di strano, come dire, cortocircuito nella testa di chi ascolta, insomma, certo. Le parole di questa storia.
Quindi un testo sul quale hai lavorato molto, immagino, perché poi diventa una forma di autocoscienza, no?
Sì, infatti ho raccolto, diciamo, avevo un grosso bagaglio di sfoghi in realtà, dovuti anche a avvenimenti reali accaduti durante gli anni di questa malattia infinita, che non è una...
È come se ti fossi messo sul lettino, diciamo così, adesso lo dico simpaticamente, ti sei messo sul lettino e hai incominciato questo flusso di coscienza e hai incominciato a scrivere.
Sì. Sì, infatti questo file si chiamava, file con tutta roba scritta, si chiamava Vomito Tutto, quindi era proprio una cosa di questo tipo. E poi però ho cercato di dargli, insomma, una forma, dargli una cornice che lo decontestualizzasse, come ho detto anche prima, e diciamo più che altro cercare di costruire una forma che non fosse il monologo che molte volte succede, no? Di psicodramma o di... una sorta di dimostrazione del proprio ego o cose del genere, cercando di passarlo come un vero e proprio racconto che non abbia, insomma, ovviamente c'è un lato molto teatrale, ovviamente, però che non fosse, insomma, un atto di insomma, adesso vi faccio sentire i cavoli miei, in sostanza. Non cercando di levare questo rischio in cui cadono tutti i monologhi che sono di questo tipo, no?
Certo.
Anche un po' autobiografici.
Bene, bene. È uno spettacolo decisamente non facile, posso immaginare, no Paolo? Insomma, anche perché poi mettere,
tanto,
tra virgolette, mettere in piazza le proprie vicende personali non è mai facile.
Sì, è come il canto, no? Uno spesso dice quando canti ti senti nudo, è lo stesso in questo caso, qui mi sento, anche a teatro uno si sente nudo quando recita determinate cose, ecco qui mi sento anche senza pelle, cioè tipo in fibre muscolari quasi, perché insomma, e le prove sono state difficili più che per la messa in scena, diciamo più per i temi affrontati, alcuni pezzi... Non amo farli spesso in prova,
comunque qualcosa riemerge alla fine, sempre, no?
Certo,
immagino come tu possa stare a fine rappresentazione.
Sì, ecco, no, no, in realtà no, devo dire che ultimamente quando mi sono trovato a farlo anche con delle prove più, più strutturate, anche con un pubblico, devo dire che in realtà sì, è ovviamente catartico, sì, certo, sì. Su questo no, non c'è dubbio, però diciamo io feci uno spettacolo di Pinocchio con Ugo Chiti a suo tempo con l'Arca Azzurra, dove facevo appunto Pinocchio, e lì risultava quasi più catartico quel momento lì del burattino che diventa uomo, più di questo, perché questo, come dico, è un'immedesimazione, un raccontare, quindi il racconto pone sempre un po' di un pochino più di distanza, sì, rispetto, sì, alla totale adesione, e quindi sì, però devo dire è una bella mossa, che voglio
è una bella botta di adrenalina,
sì,
insomma, anche
nel buio. Sì,
vabbè, però insomma, l'attore è anche, sì, questo, no? Sei d'accordo?
No, certo, se non si salta nel vuoto non si scopre niente.
Senza rete, quindi, senza, insomma, rete.
Sì. Sì, 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 uno si può anche ammazzare, ma però certo, insomma uno spera di rimanere vivo, ecco. Quindi.
Allora, altrove Teatro Studio, via Giorgio Scalia 53, questo magnifico salotto diretto da Giorgio Latini, non l'avevo messo prima, e Ottavia Bianchi, che salutiamo come sempre, questo splendido testo che insomma invito tutti ad andare a vedere, sabato 26 ore 20, e, giusto?
Sì, ore 20.
E domenica, sì, sì, 27 ore 17. Perfetto.
Sì, alle 17.
Bene, bene, sì, quindi c'è anche tempo per fare altro dopo. E quindi, certo, Figlio riuscito, scritto e diretto da Paolo Cioni. Paolo, grazie mille per il tuo intervento, perché
grazie,
ci hai raccontato questa bella storia in poche parole.
Certo, grazie a te, grazie veramente.
Va buon bene, lavoro e naturalmente, ciao, buon teatro.
Buon teatro a tutti e buon lavoro a te, Andrea.
Ciao, 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 a presto, ciao, ciao, ciao,
ciao. Ciao, a presto. Ciao.
Grazie, grazie a Paolo Cioni, e quindi Il Figlio riuscito. Ci andiamo a sentire un'altra band storica degli anni 60-70, loro sono gli Yes, 1978, un grande pezzo, Don't Kill the Whale, non uccidete la balena.
Just defy, kill the darling.
E allora abbiamo ascoltato gli Yes con Don't Kill the Whale. Chiudiamo adesso questa serie di interviste con i nostri ospiti, introducendo un altro spettacolo che ha debuttato la settimana scorsa e sarà in scena fino a questa domenica, fino al 27. Uno spettacolo appunto che nasce da un monologo che nel 98 è diventato la leggenda del pianista sull'oceano, un capolavoro appunto di Giuseppe Tornatore, che poi insomma addirittura vinse l'Oscar grazie alle musiche di Ennio Morricone. Ne parliamo con l'interprete, ovvero Flavio De Paola. Buonasera Flavio, parliamo di Novecento. Ciao, ovviamente.
Ovviamente, buonasera a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Come stai Flavio? Con piacere sentirti.
Anche a me, bene, bene, dai.
Allora,
dai,
hai parcheggiato il taxi a due piazze, giusto? L'hai parcheggiato?
Esatto, taxi ormai è parcheggiato, è andato molto bene, adesso ci siamo ovviamente rimersi
in un tuo cavallo di battaglia che ormai porti avanti da tempo. Grande suggestione, esatto. No, di questo Danny di Lemon 900, giusto? Questo grande,
esatto,
pianista.
Il Danny Goodman di Lemon 900.
Sì,
esatto,
sì, esatto, esatto.
E io interpreto ovviamente il suo migliore amico che si chiama Tim Tooney.
Esatto, e sei sul Virginia che è questo piroscafo.
È il piroscafo dove il 900 è nato e non è mai sceso.
E non è mai sceso,
diventa leggendario, quindi un pianista leggendario che appunto non ha mai messo piede per terra, ma lo conoscevano tutti. Quindi è un testo bellissimo di Alessandro Baricco.
Ma come,
dove
famosissimo,
praticamente c'è
un bestseller
un po' di tutto,
è diventato?
È un bestseller, sì, dove appunto uno si ritrova, sai, nell'amicizia, nella solitudine.
Certo. Possiamo dire che è una storia che parla di musica, di mare, di viaggi, di stelle, no Flavio? Possiamo dire?
Sì, c'è veramente tutto.
C'è tutto, c'è grande emozione, soprattutto quella che tu riesci a trasferire al pubblico.
Esatto,
perché secondo me ti sei proprio cucito addosso questo personaggio, Flavio.
È un personaggio che sì, appunto, sono un po' novecento,
è in simbiosi con te questo personaggio.
Esatto, sì, io appunto ho costruito il Teatro degli Audaci e vivo nel teatro, non sono mai sceso dal palco. un po' come il Novecento,
esatto, dalla
nave. E quindi, come ti dicevo, questa cosa particolare, che appunto è vero che è un monologo, però appunto con la regia di Pablo Taddei,
esatto,
abbiamo fatto praticamente, sono solo in scena, ma faccio 2000 personaggi, 2000 voci.
Bravissimo,
con la musica,
bravissimo.
Uno spettacolo
impegnativo, è impegnativo poi, insomma.
Beh, certo, impegnativo perché ovviamente essendo un monologo è molto impegnativo, e più devi appunto trasferire ovviamente le emozioni di questo testo, perché altrimenti uno potrebbe dire vabbè, me lo leggo a casa e sto a posto. Invece la differenza appunto di un attore è quello proprio di cercare di renderti dentro la nave, di trasmetterti le emozioni che questo testo ovviamente trasmette.
Io mi ricordo di averlo visto, a vedere anche questa bella scenografia molto, molto essenziale ma efficace che hai utilizzato.
Esatto, Pablo ha avuto questa bella idea,
sì.
Molto suggestiva, come hai detto te, essenziale, ma poi alla fine ogni elemento prende vita e quindi diventa,
e che rappresenta appunto questo Virginia che è carico di miliardari.
Anche
gli emigranti, insomma.
Esatto, lui.
È come il Titanic, ti ricordi? Più o meno era quello, c'erano le varie classi.
Ma guarda, nel testo di Baricco, a un certo punto, quando Tim Tooney racconta di questa band, Atlantic Jazz Band, a un certo punto dice: benvenuti su questa città galleggiante che assomiglia in tutto e per tutto al Titanic. Quindi c'è proprio
una citazione.
una citazione, esatto. Quindi splendido. No, veramente vale la pena venirlo a vedere, perché non è il solito monologo dove uno dice addio, mo mi annoio. Sai,
no, c'è tutto tranne che annoiarsi, devo dire, perché
da un'ora e dieci che
scorrono velocemente con grande piacere, grande emozione, soprattutto quella che tu riesci a trasmettere. E la regia di Pablo Massimo Taddei è efficacissima, devo dire, e ti dà tante soddisfazioni questo spettacolo, tant'è che lo continui a riportare ogni anno.
Sì, lo porto.
È la tua dannazione questo spettacolo.
Dal 2014 che lo porto anche in Sicilia, insomma, un po' dappertutto, piace veramente tanto. Poi questa sporcatura, anche Pablo ha avuto questa intuizione proprio degli emigranti,
sì.
di farlo con una sporcatura e con una cadenza siciliana, un po' per fare un po' appunto l'emigrante, che insomma ricorda molto
per connotarlo meglio, certo,
esatto.
Quindi io, insomma, cosa dire, andate a vedere 900 con questo straordinario attore che è Flavio De Paolo, anche direttore artistico, diciamolo, insomma, del Teatro degli Audaci, questo bellissimo salotto in via Giuseppe De Santis, dico bene, la via è quella giusta, 29?
Sì, via Giuseppe De Santis 29.
Accidenti, mi sono ricordato anche il numero civico, porca miseria.
E ricordati anche che uno dei plus, diciamo, del Teatro degli Audaci è il parcheggio.
Assolutamente interno. Comodissimo, esatto. Quindi non ci sono problemi di parcheggiare spesso, no, che è un dramma, no? Tranquillo, si arriva facilmente e quindi poi per godersi questo splendido spettacolo, appunto, oddio, ti sento un po', ecco, ti sento cracchiare bene, 900 appunto, e quindi cosa dire, Flavio? Io concluderei in bellezza con il tuo grande motto, dai. È ormai un must.
Io ci metto passione, amore, soldi per costruire il teatro, ma ricordatevi sempre una cosa: senza pubblico non c'è teatro, e senza teatro addio civiltà.
Evviva Flavio De Paola, grazie di cuore, dai.
Grazie a te,
ti abbraccio e in bocca al lupo, dai.
Viva il lupo, ciao.
Ciao, ciao Flavio, a presto, ciao.
A presto.
Grazie a Flavio De Paola che ci ha raccontato di 900, appunto, al Teatro degli Audaci. E adesso chiudiamo con l'ultimo brano di questa imperiosa scaletta dedicata, insomma, alle grandi band. Questi sono i King Crimson e il brano si chiama Epitaph.
Tomorrow I'll be crying. Yes, I feel.
E allora abbiamo ascoltato Epitaph, questa era la fantastica voce di Greg Lake, loro erano i King Crimson. Bene, e allora ci stiamo lentamente avvicinando alla chiusura di questa 23esima puntata di Quarta Parete del Teatro Radio qui su Radio Sonar. E come la concludiamo se non con il solito aforisma che ormai è diventato una consuetudine di questa trasmissione? E questa sera l'aforisma fa così: la differenza tra essere un regista ed essere un attore è la stessa tra essere un carpentiere che pianta dei chiodi nel legno ed essere il pezzo di legno in cui vengono piantati i chiodi. Firmato Sean Penn. E allora io vi ringrazio, naturalmente vi rinnovo l'invito per la prossima puntata, quindi lunedì 28 marzo, per la 24esima puntata di Quarta Parete del Teatro Radio. Grazie a Claudio Bernabucci per la sua perizia e assistenza alla parte audio, un grazie a tutti voi che ci avete seguito, un grazie naturalmente a tutti i nostri ospiti che ormai ci seguono con grande amicizia e affetto. E che cosa dire, continuate ad andare a teatro, perché solo il teatro ci può dare quel momento di libertà, di fantastica evasione, che appunto ci possono consentire, io dico, anche di vivere meglio, perché no, insomma, il teatro è vita e quindi questo ci dà veramente tanta tanta energia. Allora grazie ancora, un caro saluto a tutti, buonanotte e buon proseguimento di trasmissione.
È cambiato il tempo, sta piovendo. vita che volevo.